Andiamo adesso a leggere qualche estratto da una lunga tesi, però tranquilli, non sarà lunghissima, che si chiama Digital Colonization of Africa, realizzata dall'attivista, black activist Danielle Coleman, che ci propone, partendo da lontano, partendo dalla colonizzazione in fase industriale della, come dire, della prima rivoluzione industriale degli grandi stati nazionali europei per depredare le risorse dell'Africa, spartirsi il territorio e legittimare il tutto all'interno del potere della propria cornice giurisprudenziale, facendo un parallelo interessante con quanto sta avvenendo al giorno d'oggi con appunto le proposte, le promesse di digitalizzazione del continente africano, ovviamente in chiave filantropica, come si diceva anche per la questione del Politecnico di cui si parlava in precedenza. C'è sempre un modo, un escamotage narrativo per ribaltare la realtà dei fatti e ammantarsi di buoni propositi. Ma inizio subito con la lettura appunto di Digital Colonization of Africa di Danielle Coleman. Il concetto di colonialismo digitale fa riferimento a una contemporanea corsa per l'Africa, in cui grandi corporations tecnologiche estraggono, analizzano e prendono possesso dei dati degli utenti per estrarre profitto o influenzare il mercato, il tutto sostenendo di portare beneficio a chi di quei dati è la fonte, ovvero la popolazione africana. Con il pretesto dell'altruismo, i giganti del settore tecnologico, anche se ultimamente sarebbe più corretto dire del settore fintech, anche delle tecnologie finanziarie, visto l'apporto che anche Mastercard, per esempio, sta facendo per la colonizzazione non solo delle infrastrutture digitali, ma anche del conferimento di identità biometrica in quei luoghi. Comunque, che i giganti del settore tecnologico possono utilizzare il loro potere, le loro risorse per accedere a una mole enorme di dati non utilizzati. Grazie a leggi deboli sulla protezione dei dati e grazie alla proprietà da loro detenuta sull'infrastruttura della rete e dei servizi, queste aziende aprono la porta allo sfruttamento dei dati come risorsa non solo per il profitto, ma anche per l'analisi predittiva, l'ingegneria dei comportamenti, l'influenza politica. Discutere dell'estrazione, dell'elaborazione e del controllo dei dati dell'utente equivale attualmente a discutere del fulcro del commercio, del potere sempre più incombente dei colossi tecnologici e del loro focalizzarsi sull'interazione emotiva umana e sulla nostra quotidianità. Tuttavia, discutere di questi fenomeni, quindi estrazione, elaborazione e controllo dei dati degli utenti, che vedono coinvolte aziende occidentali, ne aggiungerei anche cinesi, in paesi africani con infrastrutture limitate, leggi sulla protezione dei dati personali deboli, il tutto combinato con gli squilibri sociali di potere politico ed economico, oltre ovviamente a decenni di saccheggio di risorse, equivale a discutere di colonialismo digitale. Nel XIX secolo molti paesi africani hanno dovuto affrontare l'aggressione imperialista caratterizzata da invasioni militari, conquiste di terre, sfruttamento economico, genocidio ed estrazione violenta di risorse a vantaggio delle potenze mondiali europee. Questa ascesa colonialista iniziò dopo la fine della tratta degli schiavi transatlantica e fu formalizzata alla Conferenza Coloniale di Berlino, dove presto le potenze coloniali si riunirono per sviluppare un piano che avrebbe sconvolto e devastato per sempre il panorama sociale, economico e politico dell'Africa. Tra il 1884 e il 1885, con il pretesto della supremazia bianca e di una cultura antinera profondamente radicata, le potenze europee spartirono il continente in quella che è diventata nota come la Scramble for Africa, la corsa all'Africa, la creazione di linee arbitrarie che ricalcavano i domini coloniali e la sottomissione forzata dei popoli africani. Al termine della conferenza, le potenze presenti firmarono l'atto generale della Conferenza di Berlino, che conferì una presunta legittimazione giuridica ai loro nuovi territori, partendo dalla premessa infondata che le nazioni africane non avessero alcuna sovranità e nessun diritto sul loro paese, sulla loro terra, sulle loro risorse. Questo assunto, unito alle convinzioni insite nell'immaginario bianco, secondo cui i popoli africani sarebbero evolutivamente arretrati e sottosviluppati, e che quindi fosse una responsabilità europea agire come tutori fiduciari dell'Africa, fino a quando gli africani non fossero stati abbastanza maturi per governarsi da soli, imposta il tono ideologico per una colonizzazione spietata. La proliferazione delle rivendicazioni territoriali da parte delle potenze europee in Africa fu particolarmente rapida, tanto che nel 1900, quindi a soli 15 anni dalla conferenza di Berlino, gli stati europei, tra cui Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Portogallo, Italia e Spagna, avevano rivendicato quasi il 90% del territorio africano. Diciamo che già in questa prima parte dello scritto iniziamo a riconoscere alcune analogie. Allora, la spinta del nascente capitalismo industriale e la necessità di saccheggiare risorse, ora invece l'affermarsi del capitalismo digitale, per cui le risorse sono i dati della popolazione, ma anche appunto un saccheggio che assume una legittimazione giuridica facendo leva sulla debolezza dell'apparato legislativo locale rispetto a quello delle nazioni europee. E infine la solita subdola e strisciante giustificazione teorica, il solito paternalismo bianco che declina il razzismo di fondo in chiave di volta in volta funzionale, ma anche accettabile, insomma, nella sua narrazione, ma soprattutto funzionale alle sue esigenze di dominazione. Da la versione appunto fine ottocentesca, inizio novecentesca, del hanno bisogno di una modernizzazione in grado di valorizzare le loro risorse, si sarebbe detto quasi un secolo dopo il miracolo geologico dell'Africa, che oggi diventa hanno bisogno di digitalizzazione. Beh, lo scopo è sempre lo stesso, estrarre profitto, ma in una nuova frontiera del capitalismo estrattivo, da quello minerario a quello energetico, a quello della biopirateria, per esempio, in cui il patrimonio biologico è diventato oggetto di predazione, fino a quello dei dati degli individui. Ma riprendo con la lettura. Pertanto le potenze coloniali iniziarono a depredare le terre dell'Africa estraendo con violenza materie prime come rame, cotone, gomma, tè, oro, diamanti e stagno. Al centro di questo saccheggio c'era una semplice agenda economica colonialista: ottenere il beneficio economico massimo a un prezzo minimo. Di conseguenza, investire nell'industrializzazione, migliorare i processi produttivi o rafforzare l'economia complessiva delle colonie non era una priorità. Ad esempio, frequentemente le potenze coloniali si sono rifiutate di lavorare le materie prime nel paese da cui venivano estratte, inviandole in Europa per essere raffinate, cancellando quindi il ruolo produttivo delle popolazioni africane nelle attività di esportazione, derubandole di qualsiasi profitto economico e dal potenziale flusso di risorse, quindi infrastrutture, strumenti produttivi, che sarebbero potuti derivare dalla lavorazione delle materie prime nel paese di origine. Sì, aggiungerei che questo ha prodotto un altro sottofenomeno che si è reso più evidente, soprattutto nella fase formalmente postcoloniale in cui ancora abitiamo, ovvero la produzione di una classe dirigente locale corrotta, avida, costantemente in conflitto e sotto minaccia di attacchi alla propria posizione da altri competitori. Che per questo motivo, oltre alla classica seduzione clientelare dell'industria bellica occidentale, sta subendo anche quella dell'industria della sorveglianza. Basti pensare appunto che la classe dirigente prodotta dal colonialismo e dal postcolonialismo in Africa sta ricorrendo ampiamente a strumenti di sorveglianza digitale del dissenso e via dicendo, dall'Uganda alla Nigeria. E che questa si declina parallelamente ai processi di fornitura di armi, di militarizzazione della gestione della popolazione. Basti pensare a tutta l'area del Sahel e via dicendo. Ma chiudo parentesi, proseguiamo con la lettura. Sebbene alcune potenze coloniali abbiano investito in infrastrutture di trasporto come le ferrovie, forse l'esempio principale è quello dell'India, tali investimenti furono strettamente funzionali a facilitare l'efficienza nel trasporto delle materie prime e non certo l'arricchimento dei paesi stessi. In poche parole, l'infrastruttura che viene sviluppata è progettata allo scopo di sfruttare le risorse delle colonie. L'infrastruttura attuale non è solo composta da dighe, autostrade, ferrovie, su cui stanno investendo pesantemente, per esempio, i cinesi, il capitale cinese, ma un'infrastruttura che si chiama adesso digitalizzazione, identità biometrica, bancarizzazione delle microtransazioni e via dicendo. Anche le corporations, le imprese, svolsero un ruolo dominante nell'espansione coloniale, in una fase tra l'altro in cui c'erano le varie compagnie coloniali, non c'erano aziende come adesso come Google o Amazon, con risorse e poteri superiori a diversi stati nazionali. Comunque già nel XVII secolo a dozzine di società fu garantito dai rispettivi governi il monopolio commerciale in diverse aree del mondo, un monopolio che consentiva a queste corporazioni il potere di salvaguardare anche militarmente il proprio monopolio. Sotto il colonialismo digitale, le potenze straniere guidate dagli Stati Uniti stanno piantando infrastrutture informatiche nel sud del mondo, progettate per i propri bisogni, facilitando il proprio dominio economico e culturale, mentre impongono forme di governo sempre più privatizzate. A proposito di governo privatizzato, pensiamo appunto al ruolo nel conferimento di identità digitale biometrica operato nemmeno dagli stati locali ma da Mastercard, che per chi se lo fosse perso ha in programma di conferire schede di pagamento digitale ma anche di identità digitale a 30 milioni di persone che ancora non hanno un'identità in Africa. Questo il programma di Mastercard, Skyede appunto per transazioni digitali e identità basato su dati biometrici, scansione del volto e scansione del palmo della mano. La progettazione e la proprietà delle reti e delle piattaforme consente loro di accumulare profitti derivanti dalla rendita sotto forma di proprietà intellettuale o accesso alle infrastrutture e dalla sorveglianza sotto forma di big data. Consente inoltre loro di esercitare il controllo sul flusso delle informazioni, come la distribuzione di notizie e servizi streaming, delle attività sociali e politiche come social network, ma anche delle strutture economiche e militari mediate dalle loro tecnologie. Concludo qui la lettura di questo testo di Danielle Campbell. Potete trovarlo in forma integrale online, si chiama Digital Colonization of Africa. Danielle Coleman, scusate, non Campbell, Danielle Coleman. Pensiamo appunto al di là dell'estrazione dei dati e del loro utilizzo a scopi sia di indirizzamento commerciale sia di analisi predittive su un campione di popolazioni enorme in continua crescita come quello africano. Pensiamo appunto, come citato nell'ultimo paragrafo che vi ho letto, al potere che deriva dal controllo del flusso delle informazioni. Il fatto che le piattaforme, sia streaming, sia social network, siano diventate il principale canale di trasmissione di contenuti e anche di costruzione di pensieri politici è significativo. Il fatto che questo potere sia detenuto da attori del nord del mondo, basti pensare al potere di Facebook nella costruzione del consenso politico, o invece nella censura. È stata recentemente pubblicata una lunghissima lista dei profili social censurati da appunto il colosso di Zuckerberg. Ricordiamolo molto banalmente che anche solo la pagina di Radio Blackout era stata chiusa per un qualche periodo formalmente per apologia di fascismo a causa di un'immagine interpretata da un algoritmo in cui era presente una svastica sulla fronte di Charles Manson. Ma vabbè, insomma, sono molto più serie e preoccupanti le potenziali censure di, per esempio, attivisti, gruppi che si creano per esprimere dissenso contro strutture governative dispotiche in stati africani, il cui dispotismo è, per esempio, funzionale alla propagazione degli interessi di queste corporations. E in più la sudditanza militare viene citata, il fatto che le strutture, le infrastrutture digitali alla base delle strutture economiche e militari di determinati paesi possano fondarsi su tecnologie non proprietarie. Questo è un altro problema che riguarda però tutto il mondo e che rimanda al fatto che strutture come Google o Amazon abbiano non solo più potere e più risorse di diversi stati nazionali, ma che rappresentino la spina dorsale del capitalismo digitale e del funzionamento della società digitale, anche dell'apparato militare. Basti pensare a tutti i conflitti che stanno nascendo per l'accaparrarsi delle strutture di conservazione e dei server dell'esercito statunitense tra Amazon, Microsoft e Google, appunto. Basti pensare che, per esempio, anche solo l'apparato della didattica italiana è arrivato ad avere come elemento indispensabile l'infrastruttura digitale di Google. Questo è un potere di ricatto anche solo nei confronti dello Stato italiano, fortissimo da parte di un colosso come Google Alphabet.